Benvenuti al primo appuntamento di Backlink Camp, ciclo di conferenze dal basso per discutere sui temi d'attualità, cultura, società digitale e social media. Per conoscere i nomi del collettivo nostalgico dell'era del Barcamp, seguite la pagina di Facebook Chiocciolina Backlink Barcamp, dove troverete tutte le informazioni sulla genesi e la visione e la missione di questo format. Di che cosa parliamo oggi pomeriggio? Ce lo dice la nostra videocopertina.
Il presidente uscente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, termina il suo mandato con i fatti di Capitol Hill, immagini che sono già passate alla storia per il peso dell'azione e il loro valore suggestivo e simbolico. Scossa l'opinione pubblica, per quanto sia accaduto e per le negative conseguenze, il dibattito politico e sociale è aperto sui temi di libertà di espressione di pensiero e di parola, privacy e policy delle piattaforme social, oltre che di attacco alla democrazia. Con l'hashtag cancelletto Trump Social Ban ne discutiamo con gli ospiti di Backlink Camp, chiacchiere dal basso su attualità, cultura, società digitale e social media.
A questo punto non mi resta che presentarvi il moderatore del dibattito, che vi introdurrà agli ospiti della serata, Gigi Cogo.
Grazie Francesca e grazie a tutti per essere qui. Cominciamo queste conversazioni dal basso con un tema che ovviamente in questi giorni è molto ma molto caldo. Ne parlano tantissimo i social, però ne parla tantissimo anche la stampa mainstream. E vorrei partire proprio da chi si occupa di stampa mainstream, per cui da giornalisti che abbiamo qui con noi. Quindi io comincerei dall'amico Carlo Felice Dalla Pasqua, il quale come format in 2 minuti ci deve dire: chi sei tu nell'internet? E poi ovviamente in 5 minuti, perché sì e perché no, anche una tua opinione personale al netto di quella che è la tua professione, perché sì o perché no, è giusto o non è giusto bannare un personaggio pubblico e istituzionale della portata di Donald Trump. A te, Carlo.
Allora, io faccio giornalista, lavoro per il Gazzettino Quotidiano di Venezia. Credo che comunque basti questo come inquadramento, voglio dire, non servono molte altre cose. Per quanto riguarda la questione di questi giorni sulla libertà di espressione, bannare, non bannare, eccetera, io credo che ci sia stata un po' di confusione fra le libertà costituzionali e i luoghi nei quali queste libertà costituzionali possono essere esercitate, perché voglio dire, anche lo Speaker's Corner a Hyde Park è un luogo nel quale la libertà di espressione poteva essere esercitata. Nessuno avrebbe mai detto che era limitata nel momento in cui qualcuno, un poliziotto, fosse andato lì a prendersi un oratore che parlava e se lo fosse portato via perché questo aveva incitato ad ammazzare la regina. Quindi la libertà di espressione è sì un valore costituzionale che in Italia è tutelato dall'articolo 21, in America dal primo emendamento, in altri stati ovviamente da altre norme, però è tutelata dallo Stato, non è tutelata da Facebook o da Twitter, che sono soltanto imprese che si avvalgono della possibilità di usufruire di questo primo emendamento o dell'articolo 21, eccetera, da parte del soggetto che scrive o pubblica. Quindi è il soggetto che ne scrive o pubblica che usufruisce della libertà di espressione. Queste sono aziende private che hanno stabilito delle regole che naturalmente non potrebbero esistere senza l'articolo 21 della Costituzione o il primo emendamento, ma che hanno delle regole al loro interno che hanno fatto rispettare in questi anni e che hanno deciso in questi giorni di far rispettare anche per quanto riguarda Trump. Poi, voglio dire, se vogliamo entrare nello specifico, cioè possiamo anche dire, boh, ci siamo sempre lamentati che i social network dovevano essere più attenti agli hate speech, alle fake news, eccetera. Poi, quando sono attenti agli hate speech o alle fake news, si decide che limitano la libertà di espressione. Insomma, è un campo molto molto ampio dal quale, che però non si può dibattere ovviamente nei 2 minuti che Gigi mi ha dato per introdurre il tema, ma che spero di aver inquadrato, spero di aver detto in maniera abbastanza precisa che cosa penso io, insomma.
Cioè, certo, penso... lo riprendo con un altro giornalista, con un altro amico che è Vittorio, al quale ovviamente raccomando in 2 minuti di dire chi sei, ma soprattutto ti vorrei chiedere una cosa, Vittorio. In questi giorni, da un mio punto di vista, si sentono tante prese di posizione anche su un tema che è quasi rimasto un tema quasi indefinito, no? Quella confusione che c'è tra i social network e la rete, no? Non c'è un grande distinguo. Tantissimi osservatori, ma anche giornalisti mainstream, hanno detto: beh, ma ci sono miliardi di persone che pensano che Facebook e Google siano le uniche cose che ci sono in rete, per cui sembra quasi che questo diritto vada a ledere i diritti complessivi della rete. Lascio a te la parola, vai.
Allora, innanzitutto buonasera, mi chiamo Vittorio Pastelli, sono torinese, anche di in questo momento residenza, di mestiere faccio in prima approssimazione direi il giornalista, nel senso che sono il direttore di un giornale che si chiama Quotidiano Piemontese, che fortunatamente è il più letto fra i nativi digitali della mia regione, e poi il presidente di una società che fa varie cose del digitale. Punto. Ciò detto, allora, prima rispondo solo velocemente alla tua domanda per tutti, cioè hanno fatto bene a bannare Trump? La risposta è no. Per 2 ragioni, la buona parte delle ragioni le ha dette al 99% Carlo Felice, perlomeno nella mia ottica, non solo, ma anche perché Trump ha detto utilizzerà questa situazione per fare il lamentoso, eccetera, eccetera. Allora, la confusione è enorme, ma non solo, ma la confusione è che quelli che sono nati con la rete, io ci sto dentro da 25 anni penso, anche di più, ad esempio hanno la capacità di distinguere, non lo so, il web dalla mail, da eccetera eccetera. In questo momento la gente, molta di questa accede alla virgolette rete oppure all'informazione anche solo attraverso gli smartphone, quindi non lo so, per un utente della rete l'utilizzo di internet è, che so io, l'app di Facebook piuttosto che l'app di questo piuttosto che quello, quindi in effetti il casino è globale, ma ripeto, il casino è globale anche e soprattutto in personaggi che dovrebbero capire queste modeste distinzioni, no? Fra A e B. Aggiungo solo 2 cose sul tema Trump. Il problema che è venuto fuori è un problema, come diceva Pierfelice, Carlo Felice, arrivederci, che deriva soprattutto dal fatto che noi usiamo uno spazio di un'azienda privata per fare comunicazione pubblica, per fare comunicazione politica, per fare tutta una serie di casini, di tutta una serie di aziende private, che poi alla fine della fiera di questo fanno più o meno quello che loro ritengono opportuno. Tra l'altro mi chiedo una cosa: perché Trump non è stato bannato qualche mese fa, quando era molto meno debole di quanto sia adesso? C'erano dei presupposti, direi, di altrettanta importanza, secondo me, ma prima era chiaro, era il presidente degli Stati Uniti. Adesso che è un po' meno presidente degli Stati Uniti, era chiaro che è facile fare i bulloni. E aggiungo un altro problema, che è questo. Tutto per il momento la situazione è semi-drammatica, ma perché stiamo da Stati Uniti a Stati Uniti. Pensate se domani mattina, che so io, Macron comincia a dare di testa e comincia a scrivere cose assurde o più o meno strampalate su Twitter / Facebook, e Facebook lo fa fuori. Cosa fa a questo punto Macron? Cosa chiede? Toglie manda dei diplomatici alla sede di Twitter? Cioè, entriamo in una dimensione che tra l'altro non ha delle definizioni legali più di tanto chiare. Il problema è anche un altro, cioè che la gente non distingue uno spazio privato come può essere appunto Facebook, Twitter e dintorni da uno spazio di discussione pubblica. Il discorso che faceva prima Carlo Felice, Hyde Park è uno spazio pubblico, io posso starci e casa Twitter è un altro problema. Aggiungo ancora una cosa e poi mi taccio. Il problema, ovviamente, in questi giorni lo stiamo parlando a proposito di Trump e degli Stati Uniti, ma è assolutamente traslabile sulla dimensione italiana, visto che non andiamo tanto lontano, proprio perché i nostri politici, più per pigrizia che per altro, tendono ad usare i social, sia i politici nella loro dimensione privata, quindi in quanto rappresentanti di partiti politici, sia nella loro dimensione pubblica, quindi di rappresentanti, non lo so, istituzionali, tendono a usare i social come canale preferenziale di comunicazione, che mi permetto di dire essere una discreta puttanata. Certo che è molto comodo perché ti garantisce pubblico, eccetera. Prego, passo la palla ad altri.
Grazie, Vittorio. Caro Pier.
Buonasera, bentrovati.
Sai cosa ti chiedo adesso, oltre che dire chi sei e cosa fai? Ma un po' di dati ce li hai raccolti per raccontarci cosa sta succedendo? Perché poi non sta succedendo solo su Facebook, come tutti tendono a credere, ma sta succedendo un po' anche sulle altre piattaforme, e soprattutto c'è un certo movimento di transumanza verso altri luoghi. Si parla molto di Parler, che è una piattaforma sulla quale tendono in questo momento a ricongiungersi quasi tutti i fan del nostro amico. Vai, raccontaci chi sei e poi anche sì o no, perché quello che chiedo a tutti, se sei d'accordo o non sei d'accordo con il ban.
Ma chi sono? La mia cattiva fama mi precede, naturalmente. Mi occupo di marketing e comunicazione dai tempi delle guerre puniche, da circa 32 anni. Un'insana passione per l'editoria, project manager di Data Media Hub e blogger, visto che hai usato questo termine ormai age, da tempo immemorabile. Che dire? Allora, dati direi che ce ne sono parecchi e ho provato a raccoglierli in questi giorni. Ci sono una serie di fenomeni. Effettivamente, come sappiamo, ormai Trump è stato bannato, per usare questo termine, da tutte le piattaforme, anche Parler, dopo essere stato buttato fuori dallo store di Google, ieri sera, stamattina da noi, è stato buttato fuori anche dallo store di Apple, e Amazon ha già comunicato che lo butterà fuori da AWS, dal servizio di cloud, quindi anche Parler è morto. E in questi momenti, in queste ultime 24 ore, la transumanza, come l'hai definita tu, Gigi, è verso Gab. Gab è una piattaforma che esiste dal 2017, una piattaforma, se possibile, estremamente controversa, nel senso che Gab nasce nel maggio del 2017 e ha sempre avuto problemi, non è mai stata ammessa negli store, né di Google, né di Apple. Sono a capo di questa piattaforma due personaggi di estrema destra, e comunque dichiarano che stanno avendo più di 10.000 nuovi iscritti ogni ora, e che addirittura la loro non app, nel senso che la gente, come spesso accade, sta scaricando qualcos'altro, qualche altra app che si chiama Gab sugli store, sta diventando numero uno negli Stati Uniti. Il che poi, se posso aprire una parentesi, ci dice in buona sostanza che la bolla siamo noi che ci costruiamo le bolle da sempre, di quello che ci piace, ci interessa, escludendo quello che non siamo d'accordo. Visto che, come ho detto prima, ho questa insana passione per l'editoria, io in vita mia non ho mai visto quelli che leggono il manifesto comprare il libro e viceversa, quindi anche questo non è una novità. Cos'altro possiamo dirci? Rispetto a quello che dicevate, la transizione dalla mitica catalogazione di quando appunto eravamo blogger, no? Fatta da Forrester su Earned, Paid and Owned Media, è stravolta da tempo. Io, ma non per autocitarmi, semplicemente perché mi viene più facile farlo. Nel 2018 ho scritto un pezzo che, se volete, poi vi leggo, dove appunto provavo in qualche modo a identificare il passaggio da earned, paid e owned a rented, boosted e endorsed media. E sicuramente non c'è dubbio rispetto a quello che diceva chi mi ha preceduto, che Facebook, Twitter e tutte le altre piattaforme social siano rented media. Siamo in affitto in casa di altri finché paghiamo l'affitto, ovvero facciamo social ads. Abbiamo visibilità finché stiamo alle regole condominiali, possiamo restare nel nostro appartamento in affitto. Se non paghiamo l'affitto e se non aderiamo e siamo ligi alle regole condominiali, ci buttano fuori di casa, come succede a chiunque sia in affitto. Quindi non stiamo scoprendo niente di nuovo. Se posso aggiungere un'ultima cosa, prima di smettere di annoiarvi, direi che forse dovendo trovare un lato positivo di tutta questa vicenda, direi che finalmente questo evento planetario, nell'ultima settimana, dalle mie analisi, sono oltre 60 milioni le citazioni online di Trump, citazioni da parte di quasi 3 milioni di utenti unici che hanno coinvolto, quindi like, condivisioni e commenti, quasi 500.000 di persone, per l'esattezza 429.964 erotti milioni di persone. Quindi ora il mondo è consapevole che viviamo in affitto in casa di altri. L'ultimissima cosa, e poi giuro, chiudo.
Ah, ma puoi rimanere, non è che devi scappare, non è che devi scappare, puoi stare qui anche nel backstage.
No, purtroppo sono un chiacchierone, ho la cattiva abitudine di dilungarmi. Dicevo, l'ultima cosa, un problema che fin qui non è stato sollevato e che secondo me è interessante naturalmente anche per quanto riguarda la realtà italiana, al di là dei fatti internazionali che naturalmente ci coinvolgono, è che Twitter in particolare ha cancellato anche dei tweet su POTUS, ovvero sull'account presidenziale del presidente appunto degli Stati Uniti.
Istituzionale, allora, personale, è quello che di solito, lo diciamo per chi magari non lo sa, viene ereditato dal prossimo presidente o ereditato dal precedente, quindi è un account / istituzionale.
Assolutamente, grazie Gigi. Allora, questo pone, ed è come dire, un tema che da quando Trump dal 2016, prima di essere eletto, ha iniziato a fare un uso, chiamiamolo spregiudicato, dei social, è stato sdoganato, ma è un tema secondo me molto importante. Quando, che io mi chiami Trump, che mi chiami Macron, che mi chiami Johnson, Merkel o Conte, o chiunque altro, naturalmente, quando io comunico sui social, attualmente c'è, io politico, c'è un grosso problema di sovrapposizione fra comunicazione istituzionale e comunicazione politica. Quando Salvini era ministro dell'interno, comunicava da ministro dell'interno sui social o comunicava da Salvini, leader della Lega? E vale naturalmente per molti altri. No? Questo, secondo me, è un tema altrettanto centrale tanto quanto quello del fatto che viviamo in affitto sui social e finalmente ne abbiamo consapevolezza. Felice di ascoltare i prossimi interventi, mi taccio.
Grazie Pier. Allora, ingaggiando il buon Luca, che come tutti gli altri ti chiedo, Luca, due parole di presentazione e poi la tua opinione sul sì e sul no, però ti lancio subito un tema sfidante, visto che ti sei sempre occupato, oltre che di comunicazione, anche di comunicazione politica. Secondo me c'è un tema che è stato molto sottovalutato da un punto di vista strategico, che cosa farà Trump adesso che non potrà utilizzare principalmente alcuni servizi social media che venivano riamplificati dal mainstream. Noi sappiamo benissimo che specialmente Twitter e Facebook sono dei luoghi dove anche il giornalismo mainstream va ad attingere le notizie per poi eventualmente fare i suoi editoriali, le analisi, eccetera, eccetera. Questo è un terreno nuovo, lui si troverà senza questo amplificatore, quindi probabilmente dovrà rivedere la sua strategia, perché è inutile negarlo, da un punto di vista di numeri, un tweet è molto più penetrante che qualsiasi tipo di intervento su social emergenti, come li descriveva prima Pierluca. Vai Luca, a te.
Grazie, hai ragione, molto interessante. Buonasera a tutti, tanto un piacere rivedervi dopo un po' di tempo. E, chi sono io? Mi occupo di comunicazione strategica, politica e analisi della disinformazione. Sul tema Trump, visto, per andare subito alla tua domanda, diciamo quella originaria di tutto questo, sul tema Trump la mia opinione forse si distacca un po' da quella media che abbiamo ascoltato finora. A mio parere non c'è dubbio che Facebook, in un momento di crisi di sicurezza come è questo, abbia dovuto e potuto e quindi dovuto sospendere l'invio da parte del profilo di Trump di informazioni che stavano e che stanno ancora oggi in qualche modo fomentando dei gruppi vagamente organizzati o organizzati che hanno compiuto delle azioni violente. In questo caso io ritengo la situazione un caso probabilmente cioè di emergenza, ovviamente di sicurezza, di emergenza. Al di là di questo caso, in generale, se poi effettivamente vogliamo affrontare il problema del perché, di come ci siamo arrivati, perché probabilmente è questa la questione, come ci siamo arrivati, e allora è chiaro, dobbiamo fare un discorso leggermente diverso. Io sono d'accordo con Pierluca, tra l'altro, sull'osservazione che Facebook è una piattaforma in qualche modo che ci affitta un pezzo di condominio, no? Ci affitta un appartamento. Io aggiungerei, si tratta di una piattaforma commerciale, una piattaforma pubblicitaria prima di tutto, non è una piattaforma che nasce per esprimersi come noi immaginavamo a metà degli anni 2000, oggi è una piattaforma completamente pubblicitaria. Il suo business è quello, quindi forse dobbiamo affrontare il problema da quel punto di vista lì. Non voglio eluderlo, no? Non voglio dire che allora non c'è un problema perché Facebook è una piattaforma privata e può fare quello che vuole. No, non è così. Facebook deve comunque rispettare le regole diciamo di mercato, le regole le leggi normali, e un giudice poi potrà decidere se le ha rispettate o no. Ma probabilmente il problema è a monte. E da questo punto di vista si sta cercando di regolamentare, non c'è il vuoto in questo momento. In Europa si sta cercando di immaginare delle regole per le piattaforme, come quello che hanno presentato a dicembre, il Digital Services Act. Se ne è parlato purtroppo poco in Italia, insomma, poi non so. Però andrebbe discusso, perché poi verrà approvato e dopo sarà valido anche per l'Italia e probabilmente costituirà un punto di riferimento anche per tutti gli altri paesi fuori dall'Unione Europea e probabilmente anche per gli Stati Uniti stessa. Quindi quel Digital Services Act e anche un act parallelo sul mercato digitale e cerca di far tornare tutto dentro un unico schema. La natura è questa, ma arrivando alla tua domanda, giusto per non occupare tutto lo spazio possibile finora, parentesi, sarebbe anche bello poi interloquire tra l'altro l'uno con l'altro, perché Poi alla fine è un'occasione buona quella di essere tutti qui. Quindi sintetizzo al massimo. Sì, Trump ovviamente ora vive una notevole battuta di arresto per non poter diffondere, non poter raggiungere più i suoi seguaci attraverso Twitter. C'è da dire però anche che lui ha avuto tutto il tempo fino ad oggi di costruire a sua base. Di avere diciamo, diversi gruppi, organizzazioni, teorie del complotto a suo favore. Ecco, non c'è bisogno ovviamente di ricordarle tutte perché sono tante. Quindi è anche vero che anche solo il semplice distacco solo del profilo di Trump, per quanto sia da Facebook e da Twitter che da altri posti contemporaneamente. Non è detto che faccia sparire in qualche modo il suo messaggio, e il suo messaggio continuerà a girare, il suo messaggio potrà essere veicolato in tantissimi modi, potrebbe inventare un modo per creare dei video e questi video diffonderli attraverso i gruppi creati su Reddit, i gruppi creati su Parler, se sopravvive a stanotte, perché Amazon Web Services gli sta tagliando la linea, e gruppi su Gab, gruppi su tantissime altre piattaforme che potrebbero nascere in maniera, diciamo così, guerrigliera, e ha poi sempre una enorme visibilità mediatica. Quindi è vero che la sua strategia cambia e non è detto che peggiori, tra virgolette, non è detto no, che sia una strategia peggiore, potrebbe anche trovare addirittura nuovo slancio, se le cose, è chiaro, non andassero in crisi per degli interventi, ovviamente, della magistratura, dell'FBI e chi più ne ha più ne metta, perché qua stiamo parlando di reati. Se seguite le notizie degli Stati Uniti, vi siete resi conto che si sta parlando proprio di incriminare il presidente di reati che sono reati gravi. Cioè, non si sta dicendo Trump è stupidino, ha detto delle cose che non andavano dette. Si sta dicendo ha fomentato una sedizione che ha portato alla morte di cinque persone, tra cui un poliziotto. Questa cosa, insomma, avrà degli sviluppi probabilmente legali di qualche tipo, quindi nella strategia comunicativa ci saranno probabilmente anche degli elementi legali che potrebbero essere introdotti addirittura dai giudici stessi, perché un giudice potrebbe condannare Trump stesso, la sua organizzazione o altri a non poter pubblicare o a essere esclusi da determinate altre cose. Quindi è tutto molto, molto ancora da vedere.
Grazie Luca, grazie tantissime. Passerei a Fabio. Fabio, accendi la cam e se c'è ancora la bambina faccela vedere. Niente, sei oscurato. Vai, 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 vai. Eccolo là.
Mi piacerebbe un pezzo di testolina, così.
Eccolo là. Fabio, torniamo un po' in Italia, così ci racconti anche tu in due parole chi sei, poi ci racconti ovviamente sì e no, come tutti. E con te volevo riflettere su che cosa potrebbero imparare, no? Lesson learned, come si dice, i nostri politici, visto che tu sei un osservatore delle dinamiche invece anche nazionali, molto attento e poi lavorando anche per un'istituzione, cioè capire se effettivamente questa può essere una lezione dalla quale probabilmente avremo una classe politica più matura sui social, o si continuerà ad azzuffarsi con opposte fazioni come al solito. Vai Fabio.
Allora, io sono, beh, che sono un giornalista, come hai detto tu, lavoro per un'istituzione, cioè per il Consiglio regionale del Piemonte, e sono un rottame, un veterano, un dinosauro dei Barcamp, perché insomma con Gigi e altri abbiamo condiviso questa esperienza diversi anni fa e mi occupo variamente di cose digitali e ultimamente, devo dire, anche a fagiolo, da un anno a questa parte, anche mi sto molto occupando perché mi ha affascinato il tema di teorie del complotto e negazionismi vari. Quindi, allora, per rispondere alla domanda, così andiamo subito al dunque. Facebook ha fatto bene a bloccare Trump? Non lo so. Andava fatto? Secondo me sì, è una cosa che andava fatta. Io lo scrivevo anche stamattina sui social, in generale è una riflessione che sto portando avanti anche con alcuni amici. Noi non dobbiamo commettere l'errore di leggere gli Stati Uniti con gli occhi degli europei. Vedo che si è usato molto libertà di espressione, democrazia. Innanzitutto dobbiamo capirci su una cosa. Il concetto di libertà di espressione che c'è per noi europei, quindi da questa parte dell'Atlantico, non è lo stesso concetto di libertà di democrazia che c'è libertà di espressione che c'è dall'altra parte dell'Atlantico, no? Pure chiamandosi allo stesso modo, non è la stessa cosa, perché la libertà di espressione del primo emendamento americano è una cosa che si richiama a ciò che è stato il Boston Tea Party, i coloni, la ribellione all'Inghilterra, cioè quindi a quel tipo di processo storico, la libertà di espressione americana. La libertà di espressione europea è una libertà di espressione che arriva, diciamo, alla fine della vicenda dei regimi neofascisti in Europa. Quindi è più qualcosa che attiene all'idea di dignità oltre alla libertà di espressione. Quindi da questo punto di vista dobbiamo capire, quando leggo da molte parti ma come mai Trump fino ad oggi non è che avesse usato toni morbidi e adesso l'hanno bloccato perché improvvisamente non è più presidente. C'è un discrimine che, diciamo, dalla libertà di espressione, anche con toni violenti, noi anche un po' appassionati di telefilm vediamo ogni tanto il livello di asprezza del dibattito pubblico americano. Qual è stato secondo me il discrimine per cui Trump andava fermato? E perché dal linguaggio anche violento si è passati alla violenza. Cioè, quando Trump dice, dopo tutta la giornata di Capitol Hill, we love you, vi amiamo, andate a casa, ma noi vi amiamo, cioè, diciamo, legittima quel tipo di azione violenta al Congresso, a quel punto lì Facebook interviene e le altre social intervengono, perché si è passati totalmente, passato in termini calcistici, in un altro campo da gioco, cioè si è passati al fatto che le persone dai social sono usciti e sono andati a assaltare il Congresso, e il presidente americano, invece di dire guardate no, avete sbagliato, dice andate a casa, ma sappiate che noi vi amiamo, voi siete dei patrioti. Allora per questo dico che Trump andava fermato. E andava fermato anche a maggior ragione da una società pubblica come Facebook, come Twitter, come tutte le altre, perché, diciamo, ha in qualche modo estremizzato il concetto di violazione delle policy delle piattaforme. Quindi ci tenevo a chiarire questo. Quello che dici tu, Gigi, la politica avrà maggiore consapevolezza da qui in avanti. Non lo so, ho idea che questa sia una vicenda che sicuramente apre un precedente. Su questo non ci piove, ma diciamo il mondo della politica e dell'informazione, quindi quella zona grigia che c'è lì in mezzo, va talmente veloce ed è talmente abituata a, diciamo, far emergere, digerire e metabolizzare notizie che non so quali effetti avrà. E poi sicuramente io mi auguro, da questa parte dell'Atlantico e soprattutto nel nostro paese, che non si debba mai verificare il fatto che, diciamo, a Palazzo Chigi, anche se ovviamente non, il parallelismo non tiene, perché insomma il presidenzialismo americano è una forma di governo personale molto più forte rispetto al nostro presidente del Consiglio, ci debba essere un Trump a Palazzo Chigi. Questo forse metterà in allarme alcuni politici che si richiamano direttamente a quel tipo di esperienza di Trump. Sappiamo che anche grazie a trasmissioni televisive, dei legami non sempre chiari tra alcune forze politiche e la galassia di fondazioni, gruppi ultraclericali, ultrareligiosi americani, fiumi di denaro che transitano da una parte all'altra. Insomma, forse in qualche modo si farà più attenzione anche a certi legami dall'altra parte dell'oceano. Detto questo, appunto, come dicevi tu, io da osservatore della politica anche nazionale non nutro molta speranza di una maturità della nostra classe dirigente su questi argomenti. Quello che invece secondo me è molto preoccupante, e poi su questo veramente, veramente chiudo, che andrà affrontato di petto, è, diciamo, questa potenziale accelerazionista dei social rispetto alle teorie del complotto variamente nate in rete. Insomma, si parla molto di QAnon, ma non è solo QAnon, adesso siamo passati anche a The Great Reset, sappiamo tutti i punti di contatto tra Novax, No 5G, negazionisti del Covid, e tutti questi gruppi che fino a prima della pandemia viaggiavano un po', a parte la teoria di QAnon, che su quello andrebbe poi fatta una trasmissione ad hoc, erano un po' delle isole slegate l'una dall'altra. La pandemia ha in qualche modo cementato questi gruppi, queste scuole di pensiero negazioniste e complottiste. Io poi non amo neanche molto usare la parola teorie cospirazioniste, perché in qualche modo le si dà una dignità chiamandole teorie. Sono delle fantasie complottiste. Dovremmo forse ragionare sul ruolo che i social hanno rivestito e rivestiranno sempre di più nel, diciamo, catalizzare, coalizzare tutti i negazionismi, tutti i complottismi vari, perché quella è stato poi il motore che ha scatenato anche per certi versi la vicenda di Capitol Hill. Allora forse su questo la politica dovrebbe concentrarsi nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Grazie mille, poi magari ci sentiamo.
No, grazie Fabio, stai pure. Poi fra l'altro lo spunto è interessante, perché è indubbio, anche se non è molto, come si può dire, diffuso come coscienza, che il mondo del negazionismo è un mondo molto trasversale, nel senso non ha una connotazione, forse in Germania lo si è visto di più, no? Non ha una connotazione destra, sinistra, vecchi schemi ideali, no, ma c'è di tutto, c'è il mondo degli anarchici, c'è il mondo dell'estrema di qua, di là, gente, insomma, pazzoidi, scatenati, come hai detto tu. Però è molto strano, c'è un qualcosa che cementifica tutto, per cui magari se riusciamo a fare anche una trasmissione su questo, più che volentieri.
Guarda, solo su questo, Gigi, ti cito, per esempio, voi avrete letto nei mesi passati delle manifestazioni violente a Torino.
Sì.
E lì è stato proprio quello che dici tu, si è manifestato quello che dici tu, si sono trovati in piazza nel nome del negazionismo, la Scatasuna, quindi i centri sociali più estremi Notav, con Forza Nuova e Casa Pound, no? Quindi l'estremo opposto. Allora, capite che, come dici tu, di fronte al negazionismo saltano anche gli steccati.
Certo. Adesso ho Carlo che voleva intervenire con una battuta, e dopo, subito dopo, c'è Ilaria che mi sembra scomparsa, se non ritorna, e poi Antonio. Vai Carlo.
Sì, allora prendo al volo quello che diceva Luca Lagna prima, che diceva sarebbe bello anche ogni tanto dibattere fra di noi e risponderci. Io volevo tornare sul punto principale mio, voglio dire, che è quello dal quale siete partiti anche voi, cioè la questione libertà di espressione ha fatto bene o non ha fatto bene, ripetendo in un altro modo quello che avevo detto prima, cioè io vorrei scrivere sul New York Times, il New York Times non mi fa scrivere, questo non comprime la mia libertà di espressione, perché il New York Times mi dice di non scrivere, perché io ho mille luoghi, la confusione che si sta facendo qui continua a essere, non qui fra di noi, ma in questi giorni, continua a essere quella fra il principio della libertà e i luoghi in cui questa libertà si esercita. Ed è una differenza fondamentale, perché il problema qui non è tanto Facebook o Twitter, se hanno fatto bene o male lo decideranno loro in base alle regole interne che hanno, come New York Times per le regole interne che ha deciso di non far scrivere me, e nel caso in cui gliel'avessi chiesto, non gliel'ho mai chiesto. Però il problema non è Facebook.
Faremo qualcosa, grazie,
so che hai conoscenze. No, dicevo, il problema, casomai, sono le dimensioni o la capacità di influenza di Facebook e Twitter nel mondo attuale della comunicazione. Però in questo momento, parlando di questo, scivoliamo su un altro piano, che è quello dei monopoli o delle posizioni dominanti, che però sono temi completamente diversi, non hanno nulla a che fare con quello che è successo il 6 gennaio, e attengono al potere pubblico, alle norme che stabilisce il potere pubblico e al potere che ha di farle rispettare. Ecco.
Certo, grazie Carlo. Allora, innanzitutto volevo dire a Ilaria che qui è vietato fumare, sto scherzando. Comunque, Ilaria, come con gli altri, veramente in due parole chi sei, poi ovviamente svelare subito da che parte stai, hanno fatto bene, hanno fatto male, e come tema ovviamente a tutti ho riservato un piccolo tema sul quale esplorare un po' di più le cose che fanno, quanto importante anche in questo momento, l'abbiamo un po' analizzato con Pierluca all'inizio, non so se è ricollegata, è l'elemento dati, cioè effettivamente sapere quanti sono i cosiddetti adepti che potrebbero essere messi in movimento dalle piattaforme. Cioè stiamo passando da piattaforme di tipo relazionale e connettivo sui contenuti a piattaforme che diventano piattaforme di movimento e piattaforme probabilmente anche di lotta. Vai!
Allora, salve a tutti, io sono Ilaria Vitellio, mi curo progetti digitali, spesso mi occupo di open data, ma non per forza. Sono stata molto stimolata dalla discussione che ho sentito dall'inizio, fortunatamente, qua stavo cucinando, per la prima volta nella storia, direbbe qualcuno. Io volevo dire due cose. Questa storia qua, secondo me, hanno fatto benissimo, perché ci sono le regole del gioco. Le regole del gioco, come l'ha detto qualcuno, qui non sono stabilite da leggi di possibilità di esprimere il proprio pensiero. Noi siamo tutti su delle piattaforme private e le piattaforme di private decidono le loro regole. Siamo tutti quanti qua a parlare, ma tempo fa si levavano le donne nude piuttosto che altre cose, per cui l'hanno fatto, sì, l'hanno fatto, lo potevano fare e l'hanno fatto, punto. La seconda cosa è per cui questa cosa qua invece ci può far ritornare utile a capire che i social non è il net, non è la rete, e che la rete è un'altra cosa, ed è quella cosa che, Gigi, tu dicevi una cosa, ma che le altre forme attraverso cui le persone si mobilitano, lo sappiamo, la rete era questo prima. Cioè, potrebbe essere, la cosa positiva è di ribadire finalmente che i social non è internet, e che internet apre una miriade di possibilità di fare altre cose e di ritornare a pensare di utilizzare internet piuttosto che utilizzare internet per stare sui social. Io, come dire, la vedo così. Secondo me hanno fatto bene, hanno fatto male, lo potevano fare e l'hanno fatto. Sono le regole del gioco di quando uno si iscrive su Facebook o su Twitter o su una qualsiasi altra piattaforma, ti iscrivi là, la regola del gioco è questa. Lo hanno fatto adesso? Sì, perché nel frattempo ci hanno guadagnato. Sono piattaforme commerciali e fin quando hanno potuto guadagnarci lo hanno fatto.
Ok, Antonio, io però continuo ad insistere, al di là del fatto che ovviamente ti rifaccio come a tutti la solita premessa, chi sei, cosa fai e se sei favorevole o non favorevole. Ritorno su quel tema perché un po' l'ha toccato Ilaria, cioè ha detto, noi avevamo immaginato tutti che le piattaforme social network fossero abilitanti per la cosiddetta cittadinanza attiva, cioè per la partecipazione, diciamo, sostanzialmente, no? Poi c'è stato un periodo nel quale ovviamente ci siamo un po' lamentati perché, avendo aperto alle masse, probabilmente la parte più bellicosa l'abbiamo vista come negativa. Però anche la parte bellicosa fa parte ovviamente di un attivismo. Cosa c'è di positivo o di negativo nell'essere attivisti in rete, al netto delle derive che abbiamo visto? E sono le derive che rimetteranno in discussione questo tipo di comportamenti o no?
Allora, intanto grazie per l'invito e soprattutto sono molto felice di rivedervi dopo un po' di tempo e scalda davvero il cuore, visto che siete, insomma, tutte persone che vorrei anche vedere di persona, e c'è davvero un bel clima in questa discussione. Non è facile intervenire dopo quello che avete detto. Io in larga misura mi sembra che tutto quello che davvero fosse necessario dire è stato detto da Pierluca, da Fabio, da te, Gigi, insomma, adesso non voglio dimenticare nessuno. Io, due parole, mi occupo di attività di ricerca sull'industria dei media, diciamo, l'ho fatto per la mia azienda per qualche anno e adesso invece lo faccio privatamente, collaboro con enti di ricerca e cerco di guardare soprattutto il lato economico, cerco di seguire un po' il dettame follow the money, perché spesso guardando le caselline nei bilanci dei grandi gruppi editoriali si trova qualche risposta in più che ci fa andare un po' oltre i temi che normalmente trattiamo. Però per rispondere al punto di Gigi Kogo, io dico innanzitutto che la cittadinanza attiva ha ovviamente vantaggi e svantaggi, nel senso che tende, parliamo intanto dei problemi, tende ad autolegittimarsi, quindi a fare, diciamo, una sorta di controeducazione civica rispetto all'idea del fatto di essere una democrazia rappresentativa, e non possiamo dall'oggi al domani incontrarci per esempio in un meetup e stabilire che non siamo più in una democrazia rappresentativa. Ecco, quindi per esempio quando io vedo quello che fanno tante grandi associazioni dal basso, per esempio i Retake, che sono bravissimi a risistemare una piazza, un giardino e così via, dico molto bene, però attenzione che se cresciamo i nostri figli dicendo che questo è come dovrebbero andare le cose e non un porre rimedio al fatto che la democrazia rappresentativa non funziona a difendere i nostri interessi, stiamo diseducando le persone alle conquiste della società democratica. E questo purtroppo succede anche naturalmente nell'ambito digitale. Quindi ci sono vantaggi e svantaggi. Poi invece per quanto riguarda il se abbia fatto bene o male la piattaforma a bloccare, a censurare, è stata usata questa parola, Trump, io mi ritrovo molto nelle parole di Carlo Felice quando dice che non si tratta di censura, perché naturalmente Trump, temo che lo sentiremo ancora parecchio e da tanti altri megafoni. E poi non dimentichiamo, se proprio vogliamo indossare i panni, che non mi stanno bene perché non ci capisco molto, del giurista, non dimentichiamo che l'articolo 21, la libertà d'espressione, eccetera, presenta dei limiti, no? Se non vengono lesi però altri diritti. È chiaro che quando inciti alla violenza, addirittura c'è una sentenza della Corte Costituzionale dello scorso anno che dice che non c'è solo la censura o il sequestro, no? Come dice proprio l'articolo 21 del mezzo, che sono termini che fanno un po' sorridere pensando all'idea di sequestrare un account Twitter, no? Forse si pensava alla tipografia o al traliccio della radio. No, oggi c'è addirittura la possibilità della pena detentiva se tu eserciti o inciti alla violenza. Cioè, non possiamo parlare sempre in termini di principio, quindi non ha molto senso che io come privato cittadino dica se Facebook ha fatto bene o ha fatto male. Al massimo posso dire se può essere convenuto come strategia a Facebook in un dato momento storico, e non a caso pochi giorni prima, alla fine del mandato di Trump, adesso decidere di intervenire. E capisco quello che dice Fabio, nel senso che c'è stato uno scalino, nel senso che lui ha legittimato anche a posteriori un fatto di violenza documentato, ok? Però di persone che legittimano a posteriori fatti di violenza su Facebook ce ne sono tutti i giorni e nessuno agisce. Allora, che cos'è? È la scala della sua autorità e del danno che può fare a determinare il suo diritto o meno di utilizzare quella piattaforma? Ma soprattutto, e questo, su questo io credo che si debba fare una riflessione, la regola di una società privata non è soggetta al principio della generalità, dell'astrattezza, che caratterizza una legge nel senso di policy, qualcosa di generale che viene stabilito in un tempo T con zero, quando la legge entra in vigore, fino a quando la legge non è più in vigore. In tutto questo tempo non c'è un accadimento particolare che cambia la regola, ok? Allora, questa decisione è stata, in questo senso, una decisione arbitraria. Non era legata a una regola che noi sapevamo prima, perché altrimenti sarebbe stata adottata in modo uniforme. Allora, tutto questo per dire che si tratta di decisioni che appartengono alle regole interne e private della piattaforma, che però rispondono anche a delle convenienze che il particolare momento storico determina per chi? Per gli azionisti di Facebook. Facebook e Twitter e queste piattaforme, quando prendono una decisione, la mettono su una bilancia che non è quella dell'equità e non è neanche quella dell'efficacia, no? I due principi, equità ed efficacia della legge. No, è la convenienza per gli stakeholder dell'oggetto di questo superstato, che, come è stato giustamente definito, che si chiama per esempio Facebook. Allora, Facebook in questo momento ha da temere una sola cosa: l'intervento dello Stato, l'intervento legislatore, l'intervento per esempio nella politica fiscale, che è un serissimo spauracchio per Zuckerberg e compagni, E poi naturalmente la più grossa delle paure paventate nei confronti di Facebook, la paura di essere spezzettata, perché insomma non dimentichiamo che una candidata alla nomination democratica, Elizabeth Warren, aveva addirittura proposto di fare con le grandi piattaforme over the top un'operazione simile a quella che fu fatta con le Baby Bell all'epoca, diciamo, dei grandi conglomerati delle telecomunicazioni. Quindi se tu rompi questo meccanismo, cioè il monopolio naturale che si è venuto a creare nella grande galassia di Facebook, che come sapete comprende WhatsApp, Instagram, eccetera, questi sono i veri grandi spauracchi, e queste decisioni rispondono alla necessità di schivare, diciamo così, di togliersi un po' dal mirino di una decisione politica che a un certo punto potrebbe diventare popolare nell'era Biden, per esempio. Però il fatto, per esempio, che la Warren poi alla fine abbia dovuto soccombere nelle primarie, invece mi fa pensare che con Biden non potrebbe non cambiare molto nel vedere questi cambiamenti. Per chiudere, Andrea Iannuzzi ha scritto una cosa molto interessante in un thread su questo tema, e cioè che comunque in questo momento le norme non vanno alla velocità dell'evoluzione, sia tecnologica sia dell'attualità e di queste logiche di convenienza di cui parlavo prima. E quindi purtroppo, probabilmente in questo momento per noi che siamo comunque anche cittadini e non possiamo essere soggetti a qualcuno che incita alla violenza e rischia di distruggere le istituzioni democratiche, cioè a noi probabilmente in questo momento conviene che la voce di Trump in questo momento storico venga messo a tacere. Però dire che questo ha a che fare con i diritti, la libertà di espressione, i principi costituzionali e regole appunto che sono diverse, sono generali e astratte, non mi sembra che abbia troppo senso.
Grazie Antonio, veramente grazie. Io volevo continuare con Caterina così e poi anche Roberto, che vedo Roberto Favini subito dopo di lei, su due altri elementi, anche voi ovviamente, prima Caterina e poi Roberto, chi siete e da che parte state. Con Caterina vorrei provare a capire se da un punto di vista educativo, visto che è il tuo campo, quello che si è visto, che probabilmente tutti i ragazzi in età scolare, costretti a stare più davanti alla televisione che sui banchi, hanno visto, può essere un problema per tutte quelle attività, diciamo, di etiche e ovviamente che con grande responsabilità state facendo voi nell'educazione all'uso dei media, voi come presidi o gli insegnanti direttamente. Cioè, avete già un termometro di come l'hanno vissuta? C'è stato un dibattito rispetto a questa cosa? Cioè, si è sdoganato un altro? Cioè, a me è sembrato quasi, sotto certi aspetti, che le stesse risse che fanno i bulletti e che fanno, appunto, non voglio entrare sul tema del bullismo perché oggi non c'entra, però dicono, ma guarda gli adulti, in fin dei conti, che cosa ci venite a educare noi? Vai!
Ma io intanto buonasera a te Gigi, buonasera a tutti quanti, diciamo, ben ritrovati, perché è un gruppo storico che stasera ha ripreso un po' anche alcune discussioni fondamentali, quindi ci tenevo a dire innanzitutto questo. E vado subito al dunque. In realtà tutto ciò che sta succedendo da quando siamo in lockdown e da quando anche la scuola è entrata a pieno, non regime, ma ritmo, dentro quella che è il media digitale che ti serve per comunicare, per fare lezione, per organizzare riunioni e per tutto, è chiaro che quella che è l'emergenza educativa digitale che già avevamo prima e quella che era la consapevolezza d'uso per cui la scuola investe sulle competenze digitali per far diventare cittadini digitali i nostri ragazzi, noi stessi, quindi anche col grosso investimento che lo Stato fa sulla scuola come sulla pubblica amministrazione, è chiaro che questo sta esplodendo in mano a tutti. In che senso? Nel senso che intanto i social non sono internet, questo è il primo concetto che vado a prendere e riporto anche nel mondo della scuola, e si è scoperto un internet che è molto più grande, un internet fatto proprio di mezzi di comunicazione e relazione, che mette in relazione classi, professori, docenti, scuola, riunioni, genitori, e quindi possiamo dire è in mano a tutti. Il famoso telefonino, il famoso iPhone, il famoso smartphone, ora è veramente in mano a tutti, aperto anche con una finestra su quello che accade, sulle notizie, sulle fake news, eccetera. Per tornare al discorso di Trump, apre secondo me una grande riflessione, che è quella che stiamo facendo. Io aggiungo la mia piccola riflessione, è che non forse il tasto, diciamo, il tastare cosa ne pensano i ragazzi è un po' presto, è un po' difficile, anche perché dovremmo capire poi cosa raccontano loro sui loro social, perché ricordiamoci che non sono i nostri social, cioè mentre noi anziani, tra virgolette, continuiamo a stare su Facebook, loro stanno altrove, comunque utilizzano diversi canali, anche in maniera improbabile e diversa dagli usi che ne facciamo noi. Quindi la discussione è anche nata. Certo è che le immagini tramite la televisione, tramite internet, tramite l'internet che passa dentro la televisione che passa dentro internet è rilanciata sui social in mille e mille modi, entra con violenza nelle case come tanta altra cosa, entra con violenza sui nostri telefonini e sui telefonini dei ragazzi. E la grande riflessione non è, cioè si restringe, ha fatto bene o ha fatto male Facebook piuttosto che Twitter, piuttosto che credo anche TikTok e non so chi altro, a bannarlo, cioè ad eliminare l'account oggi. Qui dico anche il mio pensiero, secondo me sì, però andava fatto molto prima, cioè se le policy di questi strumenti, che sono strumenti di aziende private che noi utilizziamo, sono rigide, devono esserle per tutti gli utenti, e alla violazione di ogni regola, che ci piaccia o non ci piaccia, ma fatta da loro e ce la concedono, va bannato chiunque, compreso il presidente o ex presidente degli Stati Uniti. Quindi non andava fatto oggi, ma magari andava fatto su altri contenuti che comunque sono stati veicolati e sono circolati. Ecco perché poi la riflessione educativa che faccio è anche questa, cioè si può fare fino ad un certo punto, è concesso anche da parte di Facebook, di Twitter, di TikTok, di chiunque, diciamolo, che affinché si paga e finché sei il presidente, nel momento in cui non sei più tu il presidente, ci sono altri finanziatori, altri investitori, cambia la dinamica politica, cambia il ragionamento politico, a questo punto è cambiata l'America, dovrebbe essere cambiata l'America, però che cosa succede? Allora tu utilizzi questi canali per fomentare un popolo a fare delle azioni, ma questo nel nostro piccolo, ognuno di noi con un post Facebook, con una foto su Instagram, con un video su YouTube, con qualunque cosa mandiamo, tutti noi siamo in grado di fomentare il nostro piccolo popolo che ci segue. Allora è lì il tema. Il tema è perché non è stato fatto prima. Entra in gioco il business, entra in gioco la politica, entra in gioco un modo di intendere il mondo che poi è esattamente quello che sta arrivando nelle nostre case molto più di prima. E qui chiudo, perché dico molto più di prima? Perché il tempo internet, il tempo web, il tempo social, il tempo in cui utilizziamo i nostri device per stare collegati e seguire notizie vere o false che siano, è aumentato in modo esponenziale adesso. Mentre prima avevamo la possibilità di decidere di andare in palestra o di andare anche fuori, adesso tutto si restringe e quindi gran parte del tempo della relazione passa proprio attraverso i device e gli smartphone. Allora il problema c'è un grande problema educativo, perché tutto quello che passa bisogna avere i filtri, come stiamo cercando di avere noi questa sera, dei filtri che ti consentono di leggere quello che sta accadendo, ma anche di spiegarlo agli altri, perché ripeto, è troppo semplicistico, però è quello che arriva a gran parte di chi segue le notizie, soprattutto ai ragazzi, cioè Trump sì, Trump no, Facebook sì, ha fatto bene, ha fatto male, cosa sta succedendo? Per poi fare un discorso però che apro e chiudo sulla libertà di parola e di espressione, perché tutto parte dal ha fatto bene, ha fatto male, allora a chiunque può essere vietato parlare, può essere vietato scrivere. No, non è esattamente così, è che chiunque di noi, siamo noi l'ultimo, diciamo, l'ultima persona che però ha un telefonino e ha un social su cui scrivere, o il Presidente degli Stati Uniti, siamo tutti tenuti almeno al vivere civile e alle regole che comportano che dove, ora ci vuole, dove finisce la tua libertà inizia la mia, dove finisce la mia inizia la tua. Io volevo diciamo fare un cappello di questo tipo, e certo è che il mondo della scuola si trova ad affrontare, almeno a livello di contenuti, anche questo insieme a tanta altra roba in questo momento, dove veramente la competenza digitale deve tornare al centro, ma per affrontare tutta una serie di contenuti e di strati di conoscenza che si stanno mettendo insieme in maniera molto più complessa di prima. Lo era già 2 anni fa senza tutto questo movimento, lo era 5 anni fa, lo era 10 anni fa. Sapete tutti che mi occupavo anche di learning, diciamo di far da formatrice ai docenti sulle tecnologie digitali. È chiaro che quello che era in nuce e che si provava ad affrontare insieme per utilizzare e piegare al nostro scopo, ad uno scopo educativo, anche il social o la comunicazione web, bene, ora necessita veramente di una riflessione seria e profonda, fatta da esperti e fatta da chi realmente ne capisce e non improvvisa un uso che ha ripercussioni vastissime. Cioè ogni atto di comunicazione, ogni tweet, ogni parola, ogni video, ogni fotogramma che noi buttiamo sul social, su internet, anche inconsapevolmente, ha un effetto che non possiamo immaginare, non solo su chi ci è vicino, ma anche su chi c'è più lontano e sulle nostre cerche. E questo ci ritorna tutto. Quindi spero di aver dato il mio punto di vista.
Certo, grazie Kate, grazie tantissime. Roberto, io riprenderei proprio da qui, accendi il microfono così sei già pronto. Riprenderei da quello che chiosava Caterina, ovviamente anche per te il tuo parere sì, no, e che cosa fai, però ti chiedo, sì, c'è una necessità di upskilling, come si dice, verso delle competenze digitali sicuramente più mature, no? Quello dice il famigerato DESLI, che è l'indicatore maledetto che ci mette sempre al 20° posto, però l'upskilling non è solo destrezza. Io volevo chiederti questo, quello che stava dicendo anche Caterina è, ci vorrebbe un upskilling anche nel leggere, nel saper interpretare i termini di servizio e le regole della comunità. Io credo che anche nel dibattito in rete nessuno ha letto le regole della comunità di Facebook, o pochissimi le hanno lette. Ma ti dirò di più, quello che volevo chiedere a te, ma le regole della comunità possono essere uguali in tutto il mondo o devono di volta in volta essere coerenti con quella che è la legislazione del paese nel quale vengono applicate? Perché qui si apre grande dibattito, perché quelle piattaforme, è vero, sono private, è vero che mettono delle regole di community, però poi, come diceva Pavolini prima, sicuramente ci sono degli elementi giuridici innanzitutto e culturali che sono diversi. Vai Roberto.
Ciao a tutti, allora io sono Roberto Favini, lavoro in un gruppo editoriale, sono blogger, social media, qualche cosa della prima ora, osservatore delle dinamiche sui social media, appassionato di fact-checking ancora dai tempi della primavera araba. Allora, bella domanda Gigi. Da un certo punto di vista potrebbe essere auspicabile, e da un altro punto di vista ci sono nazioni diversamente democratiche dove la regolamentazione data in loro mano potrebbe essere pericolosa. E in questo caso specifico la libertà di espressione è stata violata. Dal mio punto di vista, visto che anche qua mi ha chiesto il parere, direi di no, semplicemente sono state violate delle policy dei vari social chiare, predefinite, che sono note a tutti quelli che si scrivono. Anche qua apro una parentesi, comprendere le policy. Se lo diamo per scontato da un Donald Trump o da una persona comunque di un di una certa rilevanza e importanza che ricopre un certo ruolo, non è altrettanto scontato da parte di, della casalinga di Voghera, per esempio, che apre il dibattito sull'analfabetismo funzionale, che ha una grande diffusione ancora ai giorni nostri. Torniamo su il discorso della libertà di espressione violata o delle policy violate. È già stato detto appunto che non solo è stato bannato l'account personale di Trump, ma anche ci sono stati degli interventi su alcuni post dell'account POTUS, President of the United States, che non poteva essere bannato perché poi andrà bannato perpetuamente, perché poi andrà consegnato a Biden. Tra l'altro vi anticipo che abbiamo raccolto noi come collettivo i vari link delle policy dei vari social che dovrebbero essere state violate secondo le stesse piattaforme, che metteremo a disposizione al termine del live, incluse le motivazioni delle stesse. Quali piattaforme hanno bannato Trump? Chiedeva prima Caterina, la lista è lunghissima, abbiamo Apple in ordine rigorosamente alfabetico, Apple, Discord, Facebook, Google, Instagram, Pinterest, Reddit, Shopify che faceva merchandising per Trump, Snapchat, TikTok, Twitch, addirittura la piattaforma di gaming, Twitter e YouTube, per esempio, che non hanno aderito, appunto, come diceva Pierluca, Gab e Parler. Oltretutto c'è stato anche il tentativo maldestro di spostare i contenuti di Trump sull'account del suo responsabile della comunicazione, che a sua volta però è stato bannato. Comunque va bene. Oltretutto un'altra considerazione. Poteva essere prevenuto tutto quello che è successo? In realtà sì, perché sui social se ne parlava già da settimane e su varie piattaforme si sono organizzati i supporter di Trump. Quindi cosa si poteva fare di più e meglio? Toccare il business dei social, come diceva prima Luca Lagna, quando tu vai a toccare il portafoglio delle piattaforme, allora loro si muovono, come era successo con Black Lives Matter, in cui tanti clienti di Facebook, Twitter e delle altre piattaforme hanno detto: noi non investiamo in pubblicità su queste piattaforme fin quando non diventa un luogo dove non c'è tutto questo odio, tutta questa serie di contenuti. Potrebbe essere sicuramente una strada. Sicuramente il fatto di far migrare i simpatizzanti altrove, cosa ha sortito? Anche su 4chan, anche sul deep web, non solo su Parler e su Gab, ha sortito l'effetto di polarizzare ancora di più questi gruppi, queste comunità di persone. Altro discorso è si poteva le piattaforme potevano procedere prima con il ban. La politica soft che hanno che hanno portato avanti fino adesso andava bene, fin quando Trump era presidente degli Stati Uniti in carica, adesso non va più bene perché si sa che i giorni contati. Teniamo presente che anche in Italia abbiamo da anni assistiamo tuttora a casi conclamati di figure politiche e movimenti che violano regolarmente le policy di Twitter, di Facebook, eccetera, e rimangono impuniti. Quindi perché la casalinga di Voghera viene bannata e il politico potente famoso che usa magari anche bot o artifici vietati dalle piattaforme non viene bannato? Questa è un'altra domanda. Su una cosa che è stata detta prima, non sono completamente d'accordo, cioè sul fatto che i social sono amplificatori dei media mainstream. Qua se Pierluca è ancora ci segue ancora, è ancora in linea.
Ci sta mandando anche dei bellissimi link che dopo giro anche a te, quelli sui dati, ad esempio, delle letture dei Thermal Services.
Perfetto, e è vero anche il contrario, cioè che soprattutto negli ultimi tempi i media mainstream sono amplificatori di quello che avviene sui social, nel senso che tanti piccoli eventi, tanti contenuti che rimarrebbero sconosciuti ai più, vengono alla luce solo perché ne parla il TG, ne parla il giornalista famoso, ne parla la testata famosa, eccetera. Quindi diciamo che è un po' il cane che si morde la coda. Aggiungo anche che i media mainstream non hanno, a mio avviso, coperto benissimo quello che è successo, nel senso che era auspicabile che facessero alfabetizzazione, informazione, spiegassero ai lettori, ai follower, quello che era successo, le varie dinamiche, e spesso ci si è soffermati sul caso pittoresco del rivoltoso con le corna, cose del genere, anziché sulle cose veramente importanti. Altre cose che ho letto, un problema di fake news, in questo caso più no che sì, perché il discorso è molto più ampio, si parla di hate speech, del fatto che sia giusto bannare l'account dell'uomo più potente del mondo. A questo punto io direi anche, è giusto, è una domanda, è giusto che Donald Trump col suo account personale, Real Donald Trump, o peggio ancora con POTUS, blocchi degli account, oppure deve essere considerato un account di servizio? Anche questo potrebbe essere un argomento di discussione. Cioè, nel momento in cui POTUS è la voce ufficiale della Casa Bianca, perché dovrebbe zittire un cittadino americano o anche di un'altra nazione?
Cioè, tu dici proprio il blocco da utente a utente, cioè dovrebbe essere, da un punto di vista di policy aperta, che il POTUS, essendo istituzionale, per default non può bloccare nessuno.
Per esempio, questa è la mia opinione, però ripeto, posso sbagliarmi, posso essere fuori strada, però diciamo è un discorso molto, molto ampio. Discutere delle responsabilità dei contenuti, se Facebook, Twitter, eccetera, devono essere considerati come degli editori, secondo me no. È un discorso che va affrontato sicuramente su un tavolo con più attori contemporaneamente.
Certo, quindi stai già immaginando che oltre alla spunta blu bisognerebbe pensare a una spunta di un altro colore per quelli che sono gli istituzionali che dovrebbero avere questo tipo di comportamento
Per esempio, sì, esatto.
Luca, ci sei? Allora, abbiamo Luca e Fabio che dovevano rispondere a un paio di commenti. Comincia Luca, che mi aveva chiesto per primo, e subito dopo passo la parola a Fabio. Vai, Luca.
Ciao. No, è molto, molto interessante questi discorsi. Tra l'altro, poi, noi siamo comunque un gruppo che oltre al fatto di conoscerci da molto tempo, ovviamente poi lavora su queste cose, le maneggia da molto tempo, quindi abbiamo magari una visione più approfondita. Allo stesso tempo però partiamo anche da un contesto mediatico, quello italiano, in cui si esaltano degli aspetti che, voglio dire, definire superficiali è poco. Io su questo mi riaggancio a Roberto e sono d'accordo con lui. L'uomo con le corna, ma non si tratta di un personaggio simpatico dei fumetti, si tratta di un membro di un gruppo neonazista, e oltre a essere un membro di un gruppo complottista che è già stato riconosciuto in diverse altre azioni violenti, con magari situazioni anche di ferimenti, eccetera. Quindi la situazione deve essere anche presentata dalla stampa mainstream. Vogliamo per favore introdurre anche questo elemento in maniera corretta. Adesso non pretendo l'approfondimento a chissà quale livello, ma un minimo diciamo di riflessione, perché noi stiamo facendo, secondo me, delle riflessioni molto interessanti e corrette, ma sulla stampa, diciamo, sui quotidiani, eccetera, si leggono tranquillamente editoriali che parlano di censura, parlano diciamo, di rivolta dei dimenticati. Ma quali dimenticati? C'era una che ha partecipato all'invasione del Parlamento, cioè di Capitol Hill, che è venuta col jet privato, affittato. Gli altri che soggiornavano nell'hotel Grand Hyatt di Washington, cioè... Di che stiamo parlando? Questi elementi devono arrivare, e su questi elementi poi va discusso poi tutto il discorso, ma cosa succede dietro davvero? Però noi, se vogliamo limitarci, diciamo, alla parte social, alla parte più digitale e tecnologica, io volevo commentare, ci sono stati alcuni commenti e che però io vedo sempre, ecco perché volevo prendere come riferimento Mauro Ferri su Facebook e Diego Durello su YouTube, che in sostanza dicono: va bene, ma cioè è un errore bannare Trump, perché alla fine comunque se voi lo bannate poi succede qualcosa di peggio. Allora è chiaro che se dobbiamo ragionare in maniera strategica a questo livello, no? Io per mestiere mi occupo di strategie di comunicazione. Allora, se per ogni elemento dobbiamo fare un ragionamento strategico, questa osservazione non è un'osservazione sbagliata. Beh, poi l'ho anche ripetuto prima, probabilmente lo vedremo in altre forme, eccetera, eccetera. E però allo stesso tempo dobbiamo anche cercare di capire dov'è fondata l'attività di Trump, cioè qual è la natura di queste migliaia di persone che hanno devastato Capitol Hill e hanno provocato la morte di 5 persone in un modo o nell'altro, che stanno sconvolgendo in questo momento la politica americana, eccetera. Cioè dietro, se vogliamo vederlo dal punto di vista della digitale, cosa c'è? Perché se ci fermiamo alla strategia, se noi vediamo tutto in maniera o tattica o strategica, facciamo questo, così succede questo, facciamo questo. Facebook, abbiamo detto, non poteva non fare una cosa del genere, perché siamo arrivati a un punto di non ritorno. C'è da riflettere approfonditamente, ma perché siamo arrivati a un punto di non ritorno? E qui casca l'asino, e qui lo abbiamo detto più volte in più interventi. Questa situazione, una situazione di disintermediazione totale tra politica, istituzioni e comunicazione, diciamo, informativa, è una situazione che è stata in qualche modo, cioè è la madre di questo problema. Ora, se ce la vogliamo prendere con le piattaforme, a mio parere le piattaforme ovviamente non sono gli unici colpevoli di quello che sta accadendo, però se dobbiamo ragionare in questo modo, quello che dice Antonio è molto interessante, cioè è giusto che, insomma, è il proseguimento di quello anche che volevo dire, che stavo dicendo. È chiaro, sono delle situazioni, sono delle aziende commerciali e fanno i loro interessi. In questo caso c'era un commento molto interessante che aspettate, lo vado a riprendere, di Isabella che dice sono gli stakeholder e questa la motivazione è autopreservarsi, no? È verissimo, hanno fatto una scelta in questo momento di autopreservazione. Supponiamo che Trump avesse pubblicato ulteriori tweet di incitamento alla violenza. Supponiamo che accadessero altri eventi violenti, magari in altre città degli Stati Uniti, magari in Pennsylvania, dove ci sono state delle situazioni di tensione, in Wisconsin con la governatrice. Cosa succedeva? Un giudice, oltre per esempio a condannare in qualche modo, magari anche condannare Trump, ma magari condannare quelle persone, avrebbe potuto condannare Facebook, avrebbe potuto condannare Zuckerberg per aver mantenuto sulla propria piattaforma questa serie di cose. Secondo me la possibilità c'è. Quindi, però, ripeto, questa è una lettura comunque superficiale, perché in ogni caso ci servono gli altri livelli. Gli altri livelli inferiori è cosa sta succedendo davvero? Allora, è su quello che io prima cercavo di ragionare, sul fatto che se serve una regolamentazione, non è semplicemente una regolamentazione, e intanto non può essere una cosa che limita la libertà di espressione, su questo penso che siamo tutti d'accordo. Però non è soltanto una regolamentazione che deve riguardare questo, no? Quello che noi scriviamo, compariamo, diciamo, ma una regolamentazione commerciale. Abbiamo di fronte una piattaforma che ha un impatto globale gigantesco, con 2,5 miliardi di utenti, è tanto, questa cosa è enorme, gigantesca, porta delle conseguenze. Questa risposta, a questa domanda dobbiamo dare una risposta. Probabilmente sì, questa è, cioè, un'ipotesi mia, si stanno facendo degli studi, ci sono studi su queste cose e vanno in questa direzione, però questo è un ragionamento che si può fare. In Italia moltissimo si è puntato sull'aspetto di dire no, questa è una censura perché lui è stato censurato, ed è secondo me qualcosa che rimane solo in superficie. Chiudo ragionando sull'esempio, ma prima facevamo, ma cosa succede se Macron facesse una cosa del genere? Ma penso che non potrebbe non accadere la stessa cosa. Come può non accadere la stessa cosa? E se lo avesse detto il dittatore, no, di uno stato non democratico, e avesse scritto sulla sua pagina Facebook attacchiamo qui, oppure fate degli attentati di qui e di là, non l'avrebbero cancellato, non avrebbero fatto qualcosa di questo tipo. Quindi, senza per carità voler per forza ritornare al discorso, penso che, insomma, ovviamente è una questione complessa. Ed è una questione che non si risolve soltanto con la legge e la regolamentazione, però bisogna fare un ragionamento, lo stiamo facendo, io dico però in generale, sarebbe bello che questa cosa emergesse, un ragionamento molto anche all'indietro e approfondito sui veri valori in gioco. Ecco. Ma mi taccio.
Grazie Luca, grazie. Sì, ovviamente non possiamo ridurla soltanto a strategie di comunicazione, sarebbe un errore clamoroso, perché dietro ovviamente ci sono comportamenti, azioni e reazioni che hanno a che fare con qualcosa di molto, ma molto più, non dico più importante della comunicazione, ma molto più efficace poi della comunicazione. Fabio, tocca a te, vi ricordo che vorremmo chiudere sulle 8 e c'è ancora la nostra grande comunicatrice Francesca, che chiedo di palesarsi per poi dare tutti i link e tutte le raccomandazioni per fare un po' di spam sui social, e rivederci la prossima volta ancora più pimpanti. Vai Fabio.
No, io velocissimo davvero, siccome mi spiace, non volevo intervenire, però per i motivi che dicevo prima, in questo periodo provo profonda idiosincrasia per i trumpisti, quanonisti di casa nostra, che vedo far capolino qua nei commenti di Facebook, e vorrei invitare, insomma, chi in qualche modo abbastanza singolarmente difende quell'esperienza, di evitare di riempirsi la bocca di termini altisonanti ma che poi non corrispondono a quello che noi stiamo vivendo. Cioè, è inutile, sarebbe troppo facile sollevare e richiamare il paradosso di Popper, che dice che è una società che vuole essere tollerante, è una società che deve essere innanzitutto intollerante verso certi tipi di opinioni. Perché se proseguiamo l'idea fallace che ognuno possa dire quello che vuole, noi ci ritroveremo negli anni 2020 a accettare che qualcuno, ad esempio, possa scrivere un libro come il Mein Kampf, no? Perché tanto se ognuno può dire la propria, chiunque può scrivere un libro di quella maniera lì. E invece il paradosso della tolleranza dice che una società che vuole essere tollerante non deve permettere certi tipi di espressioni. Quando vedo che si richiama anche il primo emendamento della Costituzione, invito anche in questo caso a leggersi il primo emendamento della Costituzione americana, che parla di leggi che limitino la libertà di espressione. E qui non mi sembra che sia stata fatta nessunissima legge che limita la libertà di espressione di Trump, ma è stata la scelta, come si diceva, di una piattaforma privata che ha chiuso un account aperto sulla propria piattaforma. E sulla Costituzione italiana, guardate, anche l'articolo 21, chiunque abbia studiato un manuale di diritto costituzionale sa qual è il concetto estensivo dell'articolo 21. E anche qui al trumpista quanonista di casa nostra, cioè Baldassarri, voglio ricordare per esempio l'articolo dove si vieta la costituzione di associazioni paramilitari, cioè associazioni come i Proud Boys, per capirci, che girano armati fino ai denti negli Stati Uniti, in Italia non sarebbero permesse. Allora, cioè, vorrei richiamare tutti quanti i commentatori e mi piacerebbe anche tutto il paese a una sobrietà maggiore, soprattutto non riempirsi la bocca, come dicevo giustamente anche Luca poco fa, di termini altisonanti quali censure. Qui nessuno sta censurando nessuno, né tantomeno c'è un'iniziativa editoriale, perché Trump, scusate, Facebook non è neanche un giornale, non è una testata. Quindi, insomma, cerchiamo di stare nel recinto delle cose che esistono e, come dicevo in apertura, cioè, non facciamo parallelismi che non stanno in piedi. Questo solo perché mi spiace essere un po' accalorato, però vedo commenti in rete non solo di trumpisti quanonisti di casa nostra che abbastanza singolarmente, in maniera commovente, cercano di difendere l'esperienza di Trump. Ringrazio ancora tutti quanti, c'è la bambina che piange di là, non so se la sentite, ma è davvero stata un'ottima occasione di discussione, spero di tornarci presto.
Poi io rilancio a te Fabio, ma anche a tutti gli altri, magari una puntata proprio sul tema di tutto questo negazionismo, comunque anche di questo, come possiamo dire, movimentismo che come dicevamo prima si cementifica al di là degli ideali in un qualcosa che probabilmente tende a scimmiottare un po' quello che abbiamo visto pochi giorni fa, no? Che può essere, perlomeno parliamo, vediamo di capire anche in realtà, cioè in Italia, se effettivamente abbiamo la capacità con i dati e con alcune osservazioni di analizzare anche questo.
Molto grazie.
Vedo che Luca mi stavi chiedendo qualcosa, Luca, ancora? Che ti vedevo... No. No, allora mi sembra che se non ci sono altri interventi, chiedo anche a Caterina se in pista c'è qualcun altro, do un'occhiata anch'io alla chat, Francesca è entrata in video, per cui lascio alla nostra...
No, penso possiamo andare verso la chiusura, non c'è nessuno almeno.
Perfetto, quindi lascio la nostra communication strategy manager e bla bla bla, la chiosa finale e le raccomandazioni per ritrovarci al più presto con queste modalità come le abbiamo descritte noi dal basso. Vai Francesca, a te.
Dal basso, e proprio perché sono modalità dal basso che si ringraziano i partecipanti, gli ospiti di questo pomeriggio che ci hanno tenuto compagnia con le loro riflessioni e le loro opinioni. Vittorio Palesteris, Carlo Felice Dalla Pasqua, Pierluca Santoro, Luca Lagna, Antonio Pavolini, Fabio Malagnino, Ilaria Viteglio, Caterina Policaro che ha curato anche la regia, il moderatore Gigi Cogo e alla Visual e Social Communication Valentina Cinelli. Per continuare a seguire gli aggiornamenti di questa iniziativa, vi invito a seguire la pagina su Facebook chiocciolina Backlink Barcamp e su Twitter chiocciolina Backlink Camp. Quindi non ci resta che salutarci e augurarvi anche una buona serata, e per sapere quando sarà il prossimo appuntamento seguiteci sui social, perché gli aggiornamenti li faremo là su Twitter e su Facebook.
Buona serata a tutti.
Ciao,
ciao a tutti, ciao.